Lode al Signore sempre. Prima di iniziare la catechesi sulla parola di oggi, mi piace riprendere quello che il Signore ci ha detto. Quest'ultima parola di Atti è una parola che mi fa impazzire. Vi affido a Dio e alla Sua parola. Siate pastori. Ecco, molte volte noi pensiamo che essere pastore è il vescovo, il prete, senz'altro, anche se sono cani da gregge. Però, ad esempio, tu, Margherita, sei pastora di tua figlia, di tua madre, di tuo marito. E noi possiamo fare i pastori o i pecorai. Pastore è chi si prende cura delle persone che gli sono affidate. E tu agitati, sono affidate a queste persone del gruppo. Ti ha affidato Barbara e Veronica, una madre sempre madre fino a 100 anni. Quindi attenzione alla differenza tra pastori e pecore. Pastore che si prende cura, vi affido, quindi state attenti, badate, per 2 volte si dice badate a voi stessi. State attenti. La vita spirituale è qualche cosa ed importante, e non bisogna andare alla carlone, vabbè, se Dio vuole, se... il regno di Dio soffre violenza e i violenti se ne impossessano. Bisogna fare violenza a se stessi, già con farsi un programma della giornata. Se noi ci lasciamo prendere da come va la giornata, noi non risolveremo mai niente. Bisogna farsi una disciplina di preghiera, una disciplina di quello, se no non realizzerai mai niente. Vi affido a Dio e alla potenza della sua parola. Noi siamo affidati alla parola. Ed è bello anche, ha guardato l'umiltà della sua serva e poi ha innalzato gli umili. Guardate che la vita di Maria, la Madonna, Nostra Signora del Sacro Cuore, che noi veneriamo, tutte le generazioni mi chiameranno beata, ma la sua vita temporale, quegli anni in cui lei fu moglie di Giuseppe e madre di Gesù di Nazareth, fu una vita difficile. Fu una vita difficile che lei non ha compreso. Umiltà è proprio accettare di non essere innalzati nella nostra vita temporale. Lei ha avuto questo figlio che non l'ha mai capito, poi ha dovuto scegliere tra stare in famiglia nel clan o seguire lui, ma seguire lui significava entrare nella scomunica perché le donne non potevano camminare. Non c'è il bed break falso o l'hotel, il Planibel, dove abbiamo lì, camminavano e le esigenze delle donne sono diverse dalle esigenze degli uomini. Se un papà non poteva salutare sua figlia, figuratevi questi che si accampavano sotto gli alberi, per dire, con tutte le persone birichine che c'erano pure. E chi la poteva capire? Ecco, ha guardato l'umiltà, l'umiliazione. E questo si rifà alla prima lettura di oggi, importantissima per la nostra vita. È un passo di più 3.500 anni fa. Che cosa può dirci questo passo oggi a noi? Che cosa può dirci? Questa torre di Babele. Noi sappiamo che questi volevano costruire questa torre per Dio, per dare gloria a Dio, e invece no, loro costruiscono questa torre per innalzarsi sino a Dio, per possedere Dio e per farsi un nome. Venite, facciamoci un nome. Questo non è possibile. Dio non lo possiamo possedere. Per tutti noi che facciamo un cammino, a volte ci sembra di toccare il cielo con le mani e poi ci ritroviamo con il culo per terra. Quante volte è successo a chi fa un cammino vero, a chi fa un cammino vero, un cammino di fede? Perché Dio sembra quasi che tu lo stai possedendo, l'hai capito. E come hanno detto gli apostoli, finalmente adesso ti comprendiamo, adesso mi comprendete, adesso arriveranno le guardie, voi scappate, chi scapperà a destra e chi scapperà a sinistra, ha detto Gesù agli apostoli, perché Dio è un mistero troppo grande, Dio è il creatore, noi siamo creature, quindi loro vogliono andare per possedere Dio, noi possiamo possedere solo gli idoli, oppure nella religione. Si crede di possedere Dio, di sapere quello che deve, quello che Dio vuole. Ecco, il Signore ci ha detto, state attenti ai direttori spirituali. Chi sono i direttori? Quelli che dirigono la tua vita, quelli che ti dicono quello che devi fare. Ma questo è proprio diabolico. Il discernimento, quando era a Roma, ricordo abbiamo fatto una sera, proprio all'inizio della Quaresima, tutta un'omelia sul discernimento. Che dobbiamo fare noi, che Gesù ha detto: ma come sapete distinguere se domani piove o non piove e non sapete distinguere il tempo che state vivendo? Ma solo tu lo puoi distinguere. Ecco la coscienza che anche San Giovanni Paolo II disse: questo è il sacrario, cioè è dove è inappellabile la tua coscienza. Ma se la coscienza è addormentata. Ecco qui il punto. Questi si vogliono innalzare e cosa succede? Che si confondono le lingue, non si capiscono più l'un l'altro. Parabola significa che quando tu vuoi innalzarti, quando tu togli la D e rimane il tuo io, rimane questo superego. Io adesso. E che sono un po' più con la gente, prima ero un po' meno, essendo in convento, cose. Adesso sono un po' più, mi accorgo che specialmente quelle persone della fraternità, dalle Alpi alle piramidi, ci sono persone che hanno un superego da far paura. E queste persone sono persone confuse, perché quando tu vuoi innalzarti, per carità, adesso lasciamo perdere, hai le tue ferite, hai i tuoi fallimenti, le tue cose, basta, chi è che non ce l'ha? E quindi ti vuoi innalzare un poco poco più, facciamo tutti questi corsi di autostima, queste cose, ci vogliamo innalzare, creiamo confusione anzitutto in noi stessi. Sono persone confuse. Persone e soprattutto persone non comprendibili parlano e a volte parlano anche di Vangelo e tu dici: ma che sta dicendo? Dove vuole andare a parare? A volte lo vedi anche nelle preghiere, dove vuole andare a parare? Oppure le preghiere per affermare il proprio io, perché io ci ho pregato. Non è che tu dai, voglio dare testimonianza, è successo questo perché io ci ho pregato. Se tu non ci pregavi, il Signore non faceva. Ma quante volte le sentiamo? Perché alle solite durante io, dai tempi, le facevo scrivere per togliere questo io. Adesso ci sono queste estemporanee nelle preghiere, con streaming ormai siamo tutti. Spacciati, posso fare una testimonianza perché io ci ho pregato. Ma chi tu, chi sei? La mia preghiera è stata. Attenzione, perché vogliamo innalzarci e creiamo confusione nell'assemblea perché siamo confusi noi. Nessuno può dare chi quello che non ha. Se tu non hai pace, se tu non hai ordine, se tu non hai chiarezza dentro di te, figurati se la dai agli altri. Dovunque vai, creerai confusione, perché sei una persona confusa. Bisogna avere compassione, però badate, state attenti, ci ha detto il Signore. E quindi, questo volersi innalzare. Quando è che noi invece creiamo comunione? Questo da Babele va a finire a Pentecoste. A Pentecoste tutti capivano quello che diceva Pietro, tutti capivano quello che dicevano gli apostoli. Ma com'è possibile che li capiamo? Siamo parti, medi, elamiti, greci, della Mesopotamia, veniamo di qua, veniamo, tutti di lingua, ma com'è che li capiamo? E sentiamo annunziare le grandi opere di Dio. sentiamo annunziare le grandi opere di Dio. Quando noi parliamo di Dio per dare gloria a Dio, ecco che allora ci capiscono. Quando noi parliamo per dare gloria a noi stessi, perché io ci ho pregato, quel Dio che noi manipoliamo e al nostro uso e consumo, perché io ci ho pregato, perché io ho cantato, perché io, come il gattino che già giocava al mondiale del gatto, mio, facciamo. E sentiamo parlare, ecco qua l'umiltà. E si dice nella lettera di Filippesi, perché Dio gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, il nome di Gesù. Perché umiliò se stesso, facendosi obbediente a chi? A chi? Facendosi obbediente al Padre e accogliendo, facendosi obbediente e umiliò se stesso sino alla morte di croce. Ecco qua, e gli ha dato, allora il Padre gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ecco perché a ogni due per tre invochiamo il nome di Gesù, che per gli ebrei, e quindi di derivazione ebraica, invocare il nome significa invocare la presenza. Gesù è il nome al di sopra di ogni altro nome. Quindi facciamoci un nome. No, non te lo devi fare tu. Te lo deve fare il Signore. Ha guardato l'umiltà della sua serva e tutti quelli ha risollevato gli umili. Ecco, il mondo. E qui entriamo nel Vangelo. Le due letture sono collegate. Entriamo nel Vangelo dove la croce è condizio sine qua non. Cioè la croce non la possiamo togliere dal Vangelo. E la croce, Gesù dice chiaramente, chi mi vuole seguire, prenda la sua croce e mi segua. È un'omelia che ho fatto 100 volte, difatti la sua memoria, Francesco ha detto, dov'è il foglio? Non c'è nessun foglio, ce l'ho stampata nella testa e nel cuore, perché, attenzione, capita, come è stato bello il passo di Rauleggio l'altra sera, che il Signore ha dato di Paolo che predicava a Lidia lungo il fiume perché non lo voleva ascoltare nessuno. C'erano 4 donnette, che a quel tempo le donnette, adesso le donne sono tutte, non le calcolava nessuno. Dice, ci sono queste donne lì lungo il fiume e lui andò a predicare lì. Perché? Oppure Sant'Antonio che predica ai pesci. Bisogna predicare per evitare che gli altri, le loro prediche entrino nella nostra testa, perché ci sarà sempre qualcuno che in un momento di difficoltà della tua vita ti dirà: accetta questa croce che il Signore ti ha mandato. Bada, stai attento, perché se la eviti te ne capiterà una peggiore. Capita sempre. Fino all'altro giorno una monaca mi ha telefonato e mi ha detto: stai attento, padre Giuseppe, perché quello che stai facendo è una croce. E ritorniamo sempre alle cose, ormai ci sono, ormai sono nel tempo, per dire sempre nei momenti più difficili incontri persone e nei momenti in cui tu sei più fragile ti dicono: accetta da parte di Dio. Ma Dio ci dà, no, Gesù dice chiaramente: chi non prende, quindi non ti viene data, sei tu che la devi prendere. A quel tempo la croce si portava solo la parte trasversale, il palo era già lì. La croce è uno strumento di tortura che porta alla morte e non è contemplato nel codice penale giudaico. C'era la pena di morte in 4 modi, lapidazione, strangolamento, rogo e decapitazione, ma non la croce, perché la croce veniva temuta dagli ebrei, perché nel libro del Deuteronomio c'è scritto: maledetto chi pende dal legno. Quindi Quando i romani hanno capito che gli ebrei temevano la croce, ogni due per tre li mettevano in croce e quindi per paura loro era un deterrente. E la croce, Gesù se l'è sbrigata in 3 ore. In 3 ore lui è morto, ma c'erano a volte i crocifissi duravano anche 3 giorni, 3 giorni, perché sotto mettevano un sedile dove si sedevano e con le braccia così facevano. Quando non ce la facevano più, crollavano e morivano soffocati. E si sentivano le urla di questi crocifissi e che urlavano dal dolore, dalla sofferenza. Vi ripeto, Gesù in 3 ore se l'è sbrigata. E quindi era una tortura che portava alla morte ed era temuta sia per la parte dolorosa, ma soprattutto per la parte religiosa. La parola croce nel Nuovo Testamento viene citata 73 volte. Mai una volta è abbinata ad una sofferenza che noi dobbiamo accettare. Dinanzi alla sofferenza noi dobbiamo combattere e chiedere al Signore, perché a che gioco giochiamo? Tu ci mandi la croce, ci mandi la malattia, poi ci guarisci e che facciamo? Sottile e molla. No, la malattia è un'altra cosa. La croce è la maledizione del mondo e della religione. E se tu vai contro, se tu metti in pratica il Vangelo, se tu metti in pratica le beatitudini, tutto il mondo del male si rivolta contro e comincia a maledire. Quindi tu poi, ogni giorno, dice Luca, e devi scegliere se vuoi seguire il mondo, il potere, la religione, quello che è, o se seguire Gesù, che non significa uscire dalla Chiesa, assolutamente no. Noi dobbiamo stare nella Chiesa, come ha fatto San Francesco, riportando oggi il 17 febbraio, si ricorda l'anniversario della prima grande fusione in America, quando gli studenti dell'università dissero: ma suo Spirito Santo c'è o non c'è? E fecero 3 giorni di ritiro e sono ancora testimone, ancora adesso sono un po' vecchiotti, non girano più, ma io mi ricordo una di queste studentesse venne a Rimini e diede la sua testimonianza di come lo Spirito irruppe nella sala e li cambiò per sempre. Era una donna sposata con 4 figli addirittura, quindi però poi dopo questa esperienza girò il mondo a raccontare che Gesù è vivo e che lo Spirito Santo con i suoi carismi non è soltanto una cosa riservata del passato, ma la possiamo rivivere anche oggi nel presente. E quindi la maledizione del mondo. E non è vero che ognuno ha la sua croce. Di solito si dice ognuno ha la sua croce. No, non è vero. La croce, quella di Gesù, è solo per chi segue Gesù. Per chi segue Gesù. E Gesù parla di questo invito, lo fa 5 volte. 4 volte lo fa solo ai suoi discepoli. Volete venire dietro di me? Attenzione, sarete maledetti. E benedetti da Dio, maledetti dagli uomini. Volete venire dietro di me? E soltanto una volta lo dice a tutti, vedendo che era tanta la gente che lo seguiva, perché Gesù era simpatico, predicava bene e poi si mangiava, c'era la moltiplicazione dei pani, dei pesci, e c'era acqua, vino a volontà, c'era, insomma, si stava bene con Gesù, vedendo che tanti andavano, lui disse: attenzione, attention please, se volete venire di me dovete prendere la croce, che adesso noi ci viene un po' difficile, ma immaginate a quei tempi dove la parola croce è entrare nella maledizione di Dio. Poi Paolo dirà nella lettera ai Galati che Gesù ha preso la maledizione per trasformarla in benedizione. Questo significa per noi entrare in questa ottica, in questa dimensione dove l'obbedienza è a Dio, l'obbedienza al Padre, dove ciascuno di noi ha un cammino, quel cammino che ci porta a un contrasto anzitutto in famiglia, e a volte il marito o la moglie o l'amante o quello che è, non poco, oppure i genitori, oppure i suoceri, oppure i figli. Ci sono quelle, allora lì comincia perché i primi nemici, dice Gesù, sono quelli di casa tua. Proprio chiaro, chiaro, basta leggere il Vangelo. Quindi qui è, se noi vogliamo seguire Gesù, afferrare e lasciar perdere le maledizioni del mondo. Maledire, dire male, che significa, come io dico sempre, come Davide. Davide, quando vide, che lo maledicevano, cosa, stare attento, lo vedremo domenica. Domenica c'è un Vangelo bellissimo e impossibile da vivere se non con Gesù. Non opporti al malvagio. Ti maledice? Tu benedicilo. È un po' difficile, un po' difficile. Lo puoi fare solo con Gesù. Non opporti al malvagio, perché se no metti in gioco delle vibrazioni negative che fanno male a te. Perché poi tutto torna, specialmente con la parola. La parola crea e distrugge anche il tuo mondo. Quindi l'unica è seguire Gesù nella felicità. E allora ecco il Salmo diceva: Signore, mia roccia, mio liberatore. È bellissimo quello che ci ha detto. E benedetto il Signore, mio scudo. Attenzione, la prima volta che Dio dice io sono il tuo scudo, lo dice ad Abramo. Dice non avere paura. Ecco, il fatto che abbiamo sempre, cioè non avere paura, io sono il tuo scudo. Quindi se noi vogliamo andare in battaglia, l'armatura, lo scudo spaziale, lo scudo della fede, che è Dio stesso. E cosa dice ad Abramo? Vai, parti, parti l'Ecclesia, per questo paese sconosciuto, e per questo progetto sconosciuto. Ma dove sto andando? Tu parti, io sono il tuo scudo, io ti difendo. È tutta. Però ecco, qui bisogna andare verso l'ignoto. Andare verso il non conosciuto, ma questo è il cammino muovendo il primo passo. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per questa parola stupenda. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché anche noi vogliamo farci un nome, ma non con le nostre forze. Vogliamo, Signore Gesù, che tu ci fai un nome, perché tutte queste umiliazioni e tutte queste maledizioni, tutte queste cose che umanamente ci fanno un po' male se siamo persone normali, però noi lo sentiamo se noi stiamo bene dentro. Questo è la cartina di tornasole. E se in tutte queste cose, ecco, Gesù ha detto: beati voi quando vi insulteranno, quando mentendo diranno ogni sorta di male, rallegratevi. Allora, se siamo in Dio, questa beatitudine, beati voi, ma come facciamo a dirlo? Beati voi quando vi butteranno fuori, quando diranno ogni sorta di male contro di voi, rallegratevi. Allora, se siamo in Dio e noi ci spogliamo di questo io, ha guardato l'umiltà della sua serva, a Gesù, dopo 30 anni, gli dissero: senti, bello, noi non siamo nati da prostituzione, noi siamo figli di Abramo, tu di chi sei figlio? figlio di Maria. Come? Perché la memoria, sai, nei paesi se lo ricordavano che suo bambino è nato dopo 6 mesi. Se lo ricordavi, capirai, e sei 2000 anni fa, cioè, ce lo ricordiamo anche oggi. E a qua paitiene, chi sei? Quindi, se noi ci togliamo questo io, lo depositiamo e mettiamo Dio, ecco, Gesù, dacci questo nome, rallegrate perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Signore, e allora, se noi stiamo bene dentro, attenzione, noi dobbiamo vivere in modalità aereo. E non mettere il pilota automatico. State attenti, bada bene, perché se tu ti distrai, parte il pilota automatico che lo vedo con me stesso, che ti porta a sentirti vittima. Ma guarda un po' quello che mi hanno fatto. Dopo tutto il bene che io ho fatto, ma guarda un po' come mi trattano. Questo è il pilota automatico, pensiero del mondo, modalità aereo. Pensa secondo il Vangelo. E allora, quello che nel pilota automatico è una disgrazia, col Vangelo diventa una grazia. E senti, la cartina è come ci sentiamo dentro. Se siamo confusi o siamo fusi in Gesù, fusi in Gesù. Quindi, se è come a Babele o vivere. Come diceva San Giovanni Paolo II, vivere una cultura di Pentecoste, una continua effusione dello Spirito. Questo modalità aereo, quindi quando vivi in questa dimensione. Allora ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù. Vogliamo invocare il tuo nome, che è al di sopra di ogni altro nome, perché tu sei stato obbediente al Padre sino alla morte. E alla morte di croce, cosa che neanche tu hai potuto capire. Anche tu hai detto: ma perché mi hai abbandonato? Perché? Cioè, perché anche tu hai vissuto questi momenti? Padre, se è possibile, allontana da me questo, perché tu sei vero uomo e vero Dio. Sei stato un vero uomo e come vero uomo hai avuto, Gesù, tu, pure questi momenti di sconforto. Ma in questi momenti di sconforto, se noi lo diciamo a te, viene l'angelo della consolazione. Nel Getsemani venne un angelo a consolarlo. Credici agli angeli, credici che possono venire. Ti ringraziamo, Signore Gesù. E allora anche tu sei stato sconfortato, ma l'angelo della consolazione, l'angelo del conforto veramente, perché consolazione ti risolve i problemi. Il problema non te l'ha risolto l'angelo, ti ha dato la forza per entrare. Ti ringraziamo perché a volte noi abbiamo proprio quel bisogno di questo angelo che ci viene a confortare per darci la forza per fare quello che dobbiamo fare, anche se umanamente stride, perché il nostro io grida, io, e grida, ma ti ringraziamo, vogliamo invocare il tuo nome, oh Signore Gesù, per vivere come te, obbediente al Padre, nell'umiliazione della croce. In quello che magari gli altri possono dire mentendo, diranno pazienza, e qui arriva poi ad aprirci alla gratitudine e alla preghiera per loro, addirittura a questo amore per loro che solo se tu, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Solo se noi viviamo in te, noi possiamo realizzarlo. E in questa invocazione del nome di Gesù ti offriamo la nostra vita, il nostro progetto, Maria Antonietta, un progetto che tu ti sei inventata giorno dopo giorno. Magari tuo padre, bella come sei, pensava chissà che cosa, tua madre pensava chissà che cosa, tu hai inventato la tua vita. Anche tu, Raimondo e Orietta. Chissà che pensavano, chissà bene il suo trucco un po' più alla Mengoni. Sì. Allora, chissà che pensavano per questa figlia femmina, invece tu hai E te la sei inventata tu la vita, come se l'ha inventata Barbara, che addirittura diventerà ispettrice di polizia, quello che... Quindi ti ringraziamo, Signore Gesù, in questo progetto unico e irripetibile per noi. Signore, vogliamo invocare il tuo nome su tutto questo progetto della nostra vita. Gesù, Gesù, Gesù.